Allora, abbiamo visto che lo spazio delle consuetudini è minimo. Le consuetudini si applicano solo là dove sono richiamate dalle leggi. Non esistono altre consuetudini. Ciò nonostante, le fonti fatto, di fonti fatto siamo strapieni. Noi siamo fortemente influenzati, dico noi come ordinamento giuridico italiano, da fonti fatto, che non sono fonti consuetudinarie, non sono fonti non scritte, non sono fonti prodotte dalla coscienza sociale senza che nessuno sappia chi le ha create. Sono fonti documentate, sono fonti scritte, sono fonti regolarmente deliberate, ma non sono fonti atto. Come mai? La risposta è perché sono fonti che non vengono dal nostro ordinamento. Sono fonti che vengono da ordinamenti diversi dal nostro. Dove mi sono perso? Questa è l'immagine di ieri, no? Siamo partiti da un ordinamento sovrano in cui vige il principio di esclusività e che c'è un cerchio un po' deformato dal video, ma voi ve lo vedete meglio, e dove c'è una struttura ricorsiva. E ricorsiva, come vedete, siamo sempre lì. Il nostro ordinamento riconosce fonti, anche fonti fatto, cioè prodotte fuori da atti pubblici, la consuetudine, ma soltanto se c'è una norma di riconoscimento, l'articolo 1 delle preleggi, oppure gli articoli del codice che li inviano agli usi. Sono tutte norme di riconoscimento quelle che richiamano le consuetudini. Apparentemente il nostro è un ordinamento chiuso, dove, se fosse così, noi avremmo da fare soltanto con le fonti atto e la consuetudine. Ma invece il nostro non è un ordinamento chiuso. E siccome non l'ho fatta in questi giorni, me l'ho fatto l'altro anno, devo capire che cosa ci ho messo. C'è nella sfera del nostro ordinamento una serie di frecce che indicano canali di importazione. Sono porte ufficiali, barriere doganali, attraverso cui entrano nel nostro ordinamento norme prodotte da altri ordinamenti. Ci sono esempi diversi. Alcuni sono gestiti da un camion, sì. Altri da un rubinetto, capisco. Sì, c'è qualcosa in tutto questo. C'è qualcosa in tutto questo. Sì, mi sono capito. Il camion rappresenta un tipo di importazione, tipicamente confinaria. Non ci sono degli atti non prodotti dagli organi dello Stato, per cui non sono fonti atto, ma sono degli atti che vengono appositamente importati. Hanno una forma di trasporto regolare, un bel tir che si ferma al confine. I trattati internazionali, per esempio. I trattati internazionali in Italia non vigono per la loro forza propria, ma vigono perché c'è un apposito camion italiano che se li va a prendere. Come si fa un trattato internazionale detto in due parole? Si manda un ambasciatore che non porta pena in qualche paese a fare un trattato, che so io, importiamo microchip dall'Indocina. facciamo un trattato con l'Indocina, esiste l'Indocina, no, esiste Taiwan, un trattato con Taiwan per l'importazione dei microchip. L'ambasciatore va, tratta tra una cena e l'altra una bottiglia di champagne, alla fine stipula in via amministrativa un accordo. Quell'accordo non vincola l'Italia. Perché quell'accordo vincoli l'Italia, c'è una procedura italiana, e la procedura italiana è regolata dalla Costituzione, articolo 80, che ci dice che se sono trattati politici cosiddetti, che implicano varie cose, tra cui obblighi giuridici, economici, eccetera, ci deve essere una legge del Parlamento italiano che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato, e solo con lo scambio delle ratifiche tra l'Italia e Taiwan il trattato entra in vigore nell'ordinamento internazionale. Il trattato è una fonte dell'ordinamento internazionale, lo studierete a diritto internazionale, è una fonte regolata dal trattato di Vienna, che dice tutto quello che si deve sapere su come si stipulano i trattati e sul loro valore, eccetera. Entra in vigore nell'ordinamento internazionale, ma non entra in vigore nell'ordinamento italiano, benché ci sia una legge che autorizza la ratifica. Quello è un atto politico. Il Parlamento è d'accordo sul trattato, dice il Presidente, firma pure il trattato, ma perché quel trattato entri in vigore nell'ordinamento italiano ci vuole qualcosa di più, generalmente un ordine di esecuzione. C'è una norma, spesso contenuta nella stessa legge che autorizza la ratifica, che dice piena e completa applicazione dato all'allegato trattato. Quello è un ordine alle autorità interne di applicare il trattato. Ed ecco che allora, in forza di quell'ordine, quell'atto che è sorto in un altro ordinamento, il diritto internazionale, produce norme all'interno dell'ordinamento italiano. Vedete l'effetto del camion? Il camion è un camion nostro, è un nostro atto che va a importare le norme. L'articolo 7, secondo comma, c'è un link, che meraviglia. Sì, ci possiamo fidare della Presidenza della Repubblica? Temo che non ci sia più il link lì però. Infatti. Vabbè, hanno messo una protezione. L'articolo 7, secondo comma, riguarda un particolare trattato, che è il trattato che regola i rapporti con la Chiesa Cattolica, il concordato. Anche lì ci dice che i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica sono regolati da un patto, da un trattato. È un trattato internazionale anche quello, che ha una particolare come dire, protezione e citazione in Costituzione. Infatti si dice che non può essere denunciato unilateralmente senza cambiare la Costituzione, c'è come dire un principio pattizio che regola i rapporti con la Chiesa Cattolica. Mentre i trattati internazionali possono essere denunciati unilateralmente, il concordato non dovrebbe poter essere denunciato unilateralmente senza cambiare l'articolo 7 della Costituzione. C'è quasi una riserva di competenze. Ecco che è arrivato Giorgio. Caro Giorgio, come stai? Peccato che la Costituzione era così bella, quella che si trovava dentro nel sito di Giorgio, e adesso è diventata una cosa illeggibile. C'è un file PDF. Dai, e dai Giorgio, su un po' veloce. Questa è la massima velocità del sito del Quirinale. Però, un movimento continuo, non tanto. Eccolo qua. Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Oh, si parla di sovranità, interessante. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, che è detto in termini inversi quello che ho appena detto. Se c'è accordo si modifica il trattato, come tutti i trattati, per denunciarlo unilateralmente non lo si può fare senza cambiare la Costituzione. Mentre il trattato con Taiwan, l'Italia può denunciarlo quando vuole, salvo responsabilità nell'ordinamento internazionale se si è preso degli impegni e non li mantiene più, il concordato è protetto da questa norma. E poi l'altro camion è l'articolo 8, che riguarda le confessioni cosiddette acattoliche, ne parleremo proprio in là, e cioè tutte le confessioni religiose che non sono quella cattolica, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Per esempio, adesso hanno chiesto l'accordo, dopo tutti, la comunità ebraica, i buddisti, i testimoni di Geova e così via, adesso c'è il problema dei pastafariani. Forse qualcuno di voi è seguace della nuova religione dei pastafariani, lo sapete? È un caso europeo, hanno già avuto in Polonia e forse in Danimarca l'intesa con lo Stato. E uno ha fondato una religione che adora la pasta asciutta, ma non italiano, del nord, e girano con la pasta in testa e col mestolo. Io le ho viste a Bologna, perché a Bologna tutte le cavolate arrivano subito, io vivo a Bologna, per cui ho avuto un sabato pomeriggio, oltre che Hare Krishna, sfilava per la strada anche i pastafariani con la tosta, con la pasta in testa. È una bella provocazione goliardica, come dire, c'è un'autorità pubblica di uno Stato laico che mi può dire che questo non è un rito religioso? Perché quell'autorità pubblica deve poter dire che cos'è religione e che cos'è no. E chi è l'autorità pubblica che può definire la religione? C'è una vertenza giuridica molto difficile attualmente in corso con l'associazione degli atei gnostici e razionalisti, che è un'associazione che ha chiesto l'intesa con lo Stato dicendo: noi siamo atei, ma tu ci devi spiegare perché non siamo definibili come religione. Ed è stata una cosa che è arrivata in Cassazione, in Consiglio di Stato, tornata al giudice amministrativo, una cosa complicata, perché è una sfida alla laicità dello Stato. Si trova di fronte al problema di definire la religione, in che cosa è il mio credo. Io credo nel salame, no, non sto mica scherzando, non ne ho fatto ancora una religione, però non escluderei. Qualcuno mi può dire perché io non posso credere nel salame? Perché lo fa ridere? Sapete quante cose fanno ridere me delle religioni ufficiali? Volete fare un breve elenco? No, meglio di no. Ecco. Allora capite che questo è un problemaccio per gli stati laici, un vero problemaccio. I rapporti sono regolati. Allora, quali rapporti? Se due pastafariani si devono sposare, chiedono riconoscimento del rito che si svolge nel pantalone della pasta, non so, con lo scambio del mestolo. No. Se devono essere sepolti, vengono sepolti, non so, con la pasta in testa, no? Vengono colati. Beh, ma sono i riti, no? Sono riti, quelli che sono bruciati, quelli che vengono avvolti nelle lenzuole sepolti, una volta venivano impalati, ma erano i nemici, non era una religione. Insomma, ci sono dei rapporti che sono intimi dei culti religiosi e che vanno regolati in maniera diversa dalla legislazione dello Stato. Per cui, per esempio, uno dei problemi è l'assistenza nelle carceri o l'assistenza negli ospedali. Io porto i sacramenti se sono regolato questo mio rapporto, perché se no nell'ospedale non mi fanno entrare. Se devo portare il conforto di un mezzo chilo di spaghetti di Gragnano, che è un vero conforto della vita, devo essere autorizzato. E come pastore del culto pastafariano forse posso avere l'intesa che mi consente queste cose. Queste cose sono regolate da una legge che recepisce un'intesa. Recepisce è il camion che entra. Carina. Ho capito perché avevo fatto quella slide. Dall'altra parte invece ci sono dei rubinetti. sagace. E i rubinetti fanno riferimento a una serie di immissioni che non avvengono con il camion, ma avvengono, come dire, per osmosi, sono automatiche. L'articolo 10, primo comma, questo è inutile cliccarlo, pertanto sappiamo che non ci porta. Uffa, 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 uffa. Ma perché la vita è così complicata? Anche questa cosa in mezzo. Prendiamo un PDF. Articolo 10, primo comma. Che cosa ci dice? Una norma molto importante. Una grande apertura internazionale della nostra Costituzione. Apertura internazionale vuol dire che è una norma che introduce un principio concorrente al principio di esclusività. Il principio di esclusività dice che nella Repubblica Italiana le fonti sono quelle e l'ordinamento è chiuso. Qui invece si apre un rubinetto. Un'apertura a un altro ordinamento. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questo vuol dire, l'interpretazione che viene data a questa norma, che il conformarsi è un fatto automatico. Come spunta una norma internazionale generalmente è riconosciuta, quella è recepita in Costituzione, da un rubinetto tra l'altro che è scritto in Costituzione, per cui ha questa norma che noi recepiamo dall'ordinamento internazionale lo stesso valore della norma costituzionale. Caspita, abbiamo una Costituzione che non è blindata, è una Costituzione che ha un rubinetto aperto. Ora, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute sono norme consuetudinarie. Tatan! Nell'ordinamento internazionale la consuetudine esiste, anzi è considerata una fonte di altissimo rango. Ovviamente non si sviluppa ogni giorno una consuetudine, no? Ci vuole una certa diuturnitas in opinio iuris, vale anche nel diritto internazionale la definizione del diritto romano. E alcune di queste consuetudini sono di lontanissima formazione. Per esempio, che l'ambasciatore non porta pena, un modo di dire normale, significa che tu non lo puoi prendere e torturare. Ma che arriva l'ambasciatore in un altro paese e ti dice una cosa sgradevole, e dice: sai cosa faccio di lei? Adesso la metto sulla graticola. Sarebbe la violazione di un principio antichissimo del diritto internazionale, che è l'immunità diplomatica. L'immunità diplomatica è questa, per cui quando l'ambasciatore si sposta, il corpo diplomatico si sposta, non può essere bloccato, arrestato, neanche perquisito, tanto è vero che spesso nelle valigie diplomatiche gira dei generi non esattamente diplomatici, molto polverosi, di colore bianco. Ed è anche questo un problema, sono tutti problemi questi. E l'altro principio... pacta sunt servanda, i trattati devono essere rispettati, è un principio che si dice in latino perché si è sviluppato addirittura nella dottrina post medievale, era un principio fondamentale nelle relazioni internazionali, perché se tu fai un trattato e non sei vincolato al rispetto, e questo vuol dire che puoi anche risparmiarti di fare un trattato. Se la controparte non rispetta il trattato, tu puoi applicare delle reazioni, delle sanzioni del diritto internazionale, che vanno dalla nota diplomatica al ritiro degli ambasciatori, alla rottura delle relazioni diplomatiche, al bombardamento. Perché no? Bombardamento come sanzione. La guerra è una sanzione del diritto internazionale. Quello è un altro ordinamento. È un ordinamento che ha la sua disciplina, le sue fonti fatto e le sue fonti atto. la consuetudine internazionale è una fonte fatto dell'ordinamento internazionale, il trattato è una fonte atto del diritto internazionale, ma comunque un altro ordinamento. Grazie a questo rubinetto le norme generate dal diritto internazionale consuetudinario entrano direttamente nel nostro ordinamento. Altrettanto si può dire dell'Unione Europea. Qui il meccanismo è diverso, molto più complicato, ma ne parleremo per un intero modulo di lezioni, forse anche più, perché è importantissimo. La nostra vita è regolata da norme europee, qualsiasi cosa noi prendiamo in mano qui intorno, tutto il materiale elettrico ciambollino dell'Europa, per esempio, cioè è regolato da norme europee. Ciò nonostante, per il nostro ordinamento, le norme europee che noi applichiamo ogni giorno e sono direttamente applicabili, sono fonti fatto, nel senso che sono prodotte da organi e con procedure che non sono disciplinate dal nostro ordinamento. Sono importate, si applicano direttamente, ma non sono prodotte qui. Terzo esempio è il diritto internazionale privato, che è una cosa che studierete a diritto internazionale, naturalmente. Il diritto internazionale privato eccone alcuni esempi, è una legge italiana che stabilisce come si regolano i rapporti tra cittadini che non sono italiani o rispetto a cose che non stanno in Italia, e ci dice una serie di norme. Per esempio, ne ho portate quelle più chiare: i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Bene, allora abbiamo due cinesi che vivono stabilmente in Italia e sono sposati in base alla legislazione cinese. Hanno un problema che li riguarda i loro rapporti patrimoniali, familiari, eccetera? Si rivolgono al giudice italiano e dicono: buongiorno, sono cittadino cinese, mia moglie è cinese, vogliamo separarci. E il giudice italiano dice: scusi un momento che devo informarmi, perché lui deve applicare la legge cinese. Auguri. E questo vuol dire che lui deve applicare il codice civile. Adesso non so se in Cina hanno un codice civile, più o meno hanno una cosa del genere, ma in qualsiasi paese europeo sarebbe lo stesso, no? Sono due bulgari e si applica il codice civile bulgaro. I nostri giudici generalmente conoscono abbastanza bene l'italiano, un po' di latino, i più evoluti qualcosa di inglese, ma il bulgaro non credo che lo conoscano in molti. D'altra parte non è che uno dice: c'è qualche giudice che sa il bulgaro? Non è che funzioni così, perché il principio del giudice naturale, come vi spiegherò, dice che il giudice è precostituito per legge. Io risiedo a Ferrara e mi rivolgo al Tribunale Civile di Ferrara, dove suppongo, sono abbastanza disposto a scommettere, che non ci sia un magistrato che conosca bene il cinese e il bulgaro. E allora voi capite che qui si sta applicando una fonte atto della Bulgaria o della Cina, il codice civile, ma lo si sta applicando come un fatto, tanto è vero che il problema è accertare qual è il diritto. L'accertamento della legge straniera è compito d'ufficio dal giudice, è compiuto, scusate, d'ufficio dal giudice. Cioè il giudice deve dare una risposta applicando il codice civile bulgaro. A tal fine questo può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Capite? Sta accertando fatti. Telefona al ministero, telefona all'ambasciata bulgara, consulta un esperto di diritto bulgaro, un centro studi di diritto bulgaro, e dice: scusate, mi dite qual è la norma che regola questo rapporto tra i coniugi in Bulgaria? Questo è un accertamento di un fatto. Lui vuole sapere qual è di fatto la norma vigente in Bulgaria per quel rapporto e lo accerta come accerterebbe qualsiasi fatto. Trova il cadavere per terra, pieno di scarpe intorno, macchie, eccetera, e chiede ai RIS di Parma, che tanto hanno risposte sempre sbagliate, scusate, di che gruppo sanguigno è quel sangue? Quello è accertamento di un fatto, normale, no? Accertamento di fatto che fa un giudice. Quanti anni è, come è stato ucciso, ma quella ferita era mortale oppure no, da quante ore è morto, aveva avuto rapporti sessuali prima o dopo. Sono tutti fatti che vengono accertati, no? Non è che il giudice va là e dice, buono, sangue. No. Ha delle consulenti che fanno questa attività. E per accertare il diritto bulgaro fa altrettanto, con la sola differenza che il diritto bulgaro è una fonte atto dell'ordinamento della Bulgaria, ma da noi viene recepita come fonte fatto. E voi capite che questo è un altro rubinetto che non porta un pezzo alla volta col camion dentro il nostro ordinamento, ma è un rubinetto che produce. Tutte le questioni che sorgono tra cittadini stranieri, stranieri italiani, cittadini italiani con cosa all'estero, eccetera, sono regolate da questo corpo di regole che li porta a dire al giudice tu devi accettare le norme che stanno lì. Poi dice un'altra cosa molto imbarazzante, la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Per cui non è che lui dice, adesso c'ho la norma del codice bulgaro ed interpreto, perché deve sapere come si interpreta quella norma in Bulgaria, quindi anche qual è la giurisprudenza che si è formata su quella norma. Accidenti, bella la vita del giudice, eh? E lo fa sempre tramite canali di accertamento. Non è che si mette a studiare il bulgaro e quando sa il bulgaro si mette la banca dati del diritto bulgaro e fa lui l'interpretazione secondo le norme bulgare. Lui accerta fatti, il diritto bulgaro è così. Avvocato è d'accordo? Sì. Lei è d'accordo? No. Perché non è d'accordo? Perché secondo me si accerta così. Mi porti documentazione, fatti. Vede, abbiamo una dichiarazione giurata del ministro della famiglia bulgaro che dice che questa è la norma. Queste sono discussioni sui fatti. E quello è un diritto che lui applica. È una fonte del diritto che lui applica, ma non è una fonte atto. C'è una fonte fondamentale differenza che si basa su un principio che tornerà n volte in questo corso, che è il principio iura novit curia, che vuol dire che è compito della curia, cioè del giudice, riconoscere il diritto. Ciò che è diritto lo dice il giudice. Per cui se voi andate a fare una causa civile tra coniugi italiani, non è che portate il codice civile dicendo signor giudice, scusi, le posso mostrare l'articolo, perché quello si offenderebbe, perché è lui che conosce il diritto italiano. Voi potete citare l'articolo e dare la vostra interpretazione dell'articolo, ma è il suo compito dire che cosa significa quella norma. È il suo compito e dovere conoscerla, è dovere applicarla, conoscere tutte le regole di applicazione, conoscere i precedenti, conoscere la giurisprudenza e dire che cosa significa. E nella sua sentenza lui deve dire che cosa significa quella norma. Il giudice conosce il diritto. Questo vale per le fonti atto, ma non per le fonti fatto, perché lì il giudice deve accertare fatti, deve darsi la documentazione, la Camera di Commercio che gli dà la consuetudine oppure l'ambasciata bulgara che gli dà la perizia giurata sull'applicazione della regola del rapporto tra coniugi nel diritto bulgaro. Il giudice c'è il sospetto che la legge italiana sia in contrasto con la Costituzione perché favorisce un codice a posto dell'altro? Benissimo, solleva la questione la Corte Costituzionale. Il giudice c'è il dubbio che il diritto bulgaro sia ingiusto? non è che può sollevare una questione della Corte Costituzionale bulgara, né può impugnare il diritto bulgaro di fronte alla Corte Costituzionale italiana. Vedete, sono cose diverse. Sono cose diverse, quelle sono fonti fatto. Ora, il diritto bulgaro in Italia credo sia, non sia applicato frequentissimamente, ma capita, capita. E i cinesi di solito non vanno dal giudice perché non è loro cultura, proprio non è loro cultura andare dal giudice, è considerato già l'inizio del male rivolgersi alla giustizia. E le questioni di diritto internazionale privato ci sono e anche pesanti, soprattutto tra società di paesi diversi. Il diritto dell'Unione Europea è ormai una parte enorme del nostro diritto, per cui si applica normalmente nei tribunali. Negli ultimi, diciamo, 20 anni tutti gli applicatori del diritto hanno dovuto capire, ed è stato difficile spiegarglielo, che devono applicare il diritto dell'Unione Europea. Ciò nonostante, tutti questi ordinamenti sono considerati ordinamenti fuori dall'Italia e sono considerate fonti fatto. Per cui la categoria delle fonti fatto non è la consuetudine non ci rappresenta più niente delle fonti fatto, però la categoria delle fonti fatto è molto presente nell'applicazione del diritto, perché ci sono questi rubinetti. Cosa viene dopo? Viene una classificazione, non viene imposta come, oddio, chissà perché ho messo quell'albero con le radici, ma ci deve essere un motivo, prima o poi lo capirò. E qui in sostanza è rimasto il camion e il rubinetto, perché il camion e il rubinetto sono simboli, sono loghi di due meccanismi diversi di apertura dell'ordinamento. Qui stiamo in una pagina tecnica. Due diversi sistemi che l'ordinamento italiano ha per comunicare all'esterno, per prendersi norme sorte fuori dai confini dell'ordinamento italiano. Quelle col camion e quelle col rubinetto. Sono due tecniche diverse che non si chiamano di solito camion e rubinetto. Io purtroppo uso linguaggi spesso, come dire, un po' imbarazzanti. Quando vi parlerò di diritti vi parlerò di pentole e ombrelli, per cui sono abbastanza famoso per questo, perché mi piace abbassare il livello del discorso per capire le cose invece di fare discorsi di pulizia concettuale. Nella pulizia concettuale l'opposizione è tra un rinvio fisso e un rinvio mobile, un rinvio recettizio o non recettizio, un rinvio materiale o un rinvio formale, un rinvio all'atto o un rinvio alla fonte. Ci avete capito quelle cose? Camion e rubinetto vi dà l'idea, no? È lo stesso concetto. Quello che forse vi dà più l'idea è l'ultimo, quello meno usato tra l'altro, rinvio all'atto o rinvio alla fonte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando parte il camion la norma di rinvio si riferisce a uno specifico atto. Do esecuzione al trattato stipulato il 12 settembre 2014 con la Repubblica Taiwan, qui allegato. È una legge che costituisce il camion, che recepisce quell'accordo internazionale con nome e cognome e lo importa nel nostro ordinamento dicendo ai giudici: dovete applicarlo. Date piena e completa applicazione a quel trattato. Se quel trattato viene cambiato, non si produce nulla automaticamente, deve partire un altro camion. Ci deve essere un'altra legge che dà ordine di esecuzione al nuovo trattato. Questo è un rinvio all'atto. Quando cambia l'atto, quando l'atto viene a perdere vigenze, non si produce più il meccanismo, deve essere ripetuto il meccanismo. Questo invece non accade con il rinvio alla fonte, principio del rubinetto. Ma sapete che geniale questa cosa del rubinetto, me l'ho dimenticata, ma è da approfondire. E Il rinvio alla fonte è un rinvio proprio alla fonte, il rubinetto è la fonte, sono per opere idrauliche, no? E questo significa che se il diritto bulgaro cambia, automaticamente la giurisprudenza italiana di applicazione deve adeguarsi, ma soprattutto se il diritto dell'Unione Europea cambia, questo cambiamento non ha bisogno di atti di recezione, è automaticamente recepito nel nostro ordinamento. Se cambia una consuetudine internazionale, che può capitare, quella nuova consuetudine viene immediatamente recepita nel nostro ordinamento, automaticamente. Per cui il nostro ordinamento si uniforma a tutti i mutamenti di queste fonti richiamate. Mentre nell'altro caso dell'invio fisso ogni atto va recepito, per ogni atto ci deve essere un mezzo di trasporto, una legge che lo recepisce, nell'altro caso il rubinetto sgocciola sempre, per cui man mano che cambia l'acqua il nostro ordinamento prende le gocce che escono, man mano che cambia l'ordinamento di rinvio queste nuove norme vengono recepite nel nostro ordinamento. Cambia il regolamento comunitario che regola, che so io, le professioni forensi, non è un regolamento, automaticamente quelle norme entrano nel nostro ordinamento, non c'è bisogno di meccanismi di adeguamento. Questa è la fondamentale differenza. Rinvio, dicasi rinvio, il meccanismo di recezione di norme esterne all'ordinamento giuridico, definizione del genere comune, differenza specifico, dicasi rinvio fisso, un rinvio al singolo specifico, un rinvio al singolo specifico atto di un altro ordinamento. Un esempio è dato dall'articolo 7, secondo comma, del concordato. Quando Craxi raggiunse un accordo per modificare alcune norme del concordato, fece un patto, un accordo, un trattato con la Chiesa Cattolica e poi ci fu una legge che recepì quell'accordo. Mobile è un rinvio a una fonte di un altro ordinamento, a una fonte di un altro ordinamento. La contrapposizione, come vedete, è tra l'atto e la fonte, tra il singolo atto e la fonte dà l'idea dello zampillare, come il rubinetto, no? Si chiama fonte perché a un certo punto le discipline formali come il diritto usano il linguaggio normale, ordinario, e quando si parla di fonte si fa riferimento a un'immagine, quella di una fontana, no? La fontana produce. E l'atto è la singola espressione, la singola goccia di quella fontana, no? L'atto è prodotto da un trattato, l'atto è la singola legge. Mentre qui il rinvio a un ordinamento, quindi è un meccanismo che produce continuamente nuove norme. C'è anche questa. Struttura autoreferenziale dell'ordinamento giuridico e struttura chiusa della sovranità. Sì. L'idea di questa slide è questa. L'ordinamento resta un ordinamento chiuso, resta un ordinamento autoreferenziale, perché le sue aperture sono sempre regolate da norme dell'ordinamento italiano. È l'ordinamento italiano che contiene l'articolo 7 della Costituzione, l'articolo 8 della Costituzione, l'articolo 10 primo comma della Costituzione, la legge sul diritto internazionale privato, la legge che ordina l'esecuzione di un trattato. Sono sempre atti della Repubblica Italiana, sia il camion che il rubinetto sono retti da norme che regolano questa apertura del nostro ordinamento. Questo è il senso. Ci sono altre questioni che invece stanno fuori dall'ordinamento. Noi parleremo sempre all'università di queste cose che stanno dentro la sfera della sovranità italiana, ma non tutto ciò che è diritto sta nell'ordinamento dello Stato. Allora questa idea delle radici è di qualcosa che si sviluppa fuori. Il riferimento sono la soft law, alla morale corrente, alle consuetudini e usi commerciali, di cui abbiamo parlato sopra, l'articolo 39 cost che non viene applicato, che è quella che dice che i contratti collettivi di lavoro hanno forza di legge se stipulati da sindacati riconosciuti. Nessun sindacato ha mai voluto riconoscimento in Italia, per cui questa norma non è applicata. Ma esiste una produzione normativa che in qualche modo lavora sotto l'albero del nostro ordinamento. La più evidente è il cosiddetto soft law. Soft law è un'espressione orribile che a me non piace, anche perché si usa un'espressione inglese, perché non c'è un'espressione italiana, quindi forse si fa un po' di contrabbando. Ma soft law, per esempio, può essere le norme di deontologia professionale fatte dagli ordini. L'ordine dei medici dice alcune cose sui trattamenti medici, sul comportamento dei medici. Queste sono norme, sono regole, un po' come quelle delle federazioni di gioco calcio, no? Che non stanno nel nostro ordinamento, ma che in qualche modo portano contributi. Il tizio viene operato dall'appendice e invece di tagliare l'appendice dicono: ma già che abbiamo tolto l'appendice, togliamo anche quella tonsilla. Tizio si sveglia all'anestesia e si incavola, dice: ma scusate, voi avete una legge italiana che dice dovete chiedere il consenso del paziente, avete violato un pezzo dell'ordinamento italiano. Il medico difende dicendo: sì, ma nella nostra professione, nel mio ordine professionale, c'è una regola prudenziale che dice che siccome a certe volte la tonsilla può influire sull'appendice, lo sa mai, e il medico deve provvedere. Bel conflitto, no? Bel conflitto tra la norma professionale, che non è una norma del nostro ordinamento, e la norma pubblica. Ecco, di questi conflitti noi siamo spesso vittime e vedremo come questo si realizza poi in una serie di casi celebri. Tanto questa è una diapositiva preprandium, non fa male. Alla prossima settimana.